La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso dopo i bagordi della Pasqua e soprattutto della Pasquetta. Ci hanno restituito Silvia Trillini, eccola qua.
Buonasera a tutto il popolo dorico, ciao Stefano.
Ovviamente Silvia non è sola, ma troviamo anche Giuseppe Poli, il resto del Carlino. Ciao Peppe.
Ciao Stefano, allora saluto il direttore, la padrona di casa e naturalmente il popolo biancorosso.
Ciao Peppe, ben trovato. Quante uova hai mangiato?
Zero. Io il cioccolato.
È lui perché ci tiene.
Io
no?
Il cioccolato non andiamo molto d'accordo, purtroppo.
Che fortuna.
Vabbè, però c'è sempre la colomba, dai.
Mi sono rifatto con la colomba.
Per recuperare. A proposito di recuperare, questa sera ci sarà una partita che è molto importante per noi, che verrà recuperata. Stiamo parlando di Rimini Olbia, mentre si è già giocato l'altro match, Juventus Next Generation Entella. Come è finito?
E ha vinto Juventus Next Gen.
Diamole queste informazioni. Ha vinto la Juventus Next Gen 2-0 sull'Entella. Invece questa sera Rimini Olbia, attenzione, questo è un match molto particolare per quello che riguarda soprattutto la classifica.
Che tra l'altro la Juventus ha scavalcato in classifica il Pontedera. Con questa vittoria, Pontedera, prossimo avversario dell'Ancona. Quindi adesso la Juventus è al settimo posto, poi c'è Arezzo e Pontedera all'ottavo.
Juventus al sesto posto, poi c'è l'Arezzo che ha pari punti col Pontedera, settimo e ottavo per scaletta, e poi giù a scendere.
No, credo che sia Juventus settima. Juventus settima, Arezzo ottavo a pari merito col Pontedera a 47 punti.
Però vi do un'altra classifica, la prendo da un'altra parrocchia
e Lucchese al decimo posto in classifica.
Insomma che oggi anche in virtù di quello che è stato il nostro risultato del 0-0 contro la SPAL, facevamo un po' i conti, no? di quello che potrebbe succedere rispetto al risultato proprio di Rimini Olbia, perché è una partita che ci interessa sempre per quel discorso che qualora dovessimo rientrare, no, nella cerchia dei play-out e mantenere il quintultimo posto, il distacco, no, dalla penultima, che attualmente è occupato dall'Olbia, ci piacerebbe fosse appunto dei più 8, proprio perché da regolamento ci permetterebbe di non fare i play-out, anche certo. anche se dobbiamo dirlo, c'è ancora modo e tempo per poter sperare di non farli per niente, magari di uscire fuori proprio da questa zona calda, perché mancano 4 partite. È vero che il punticino raccolto al Del Conero contro la SPAL è misero, no? Per la situazione che stiamo vivendo, perché fosse capitato quel risultato in un'altra partita, in un'altra situazione, lo avremmo magari anche osannato per le tante occasioni, no, che sono state create in campo. Invece insomma, sabato scorso, ai fini della classifica, poco ha mosso, sì che oggi stiamo a parlare anche di rammarico, di due punti persi. Ancora rosichiamo rivedendo quelle immagini di quei gol, no, mancati dal nostro Albertone Spagnoli. Quindi tutto questo per dire cosa, però? Che una nota positiva, se vogliamo, la possiamo raccogliere dalla giornata di sabato. Non abbiamo visto un Ancona approfittare dello scontro diretto, no? Ma abbiamo visto un Ancona caratterialmente, anche dal punto di vista del gioco, diversa da quella vista Recanati, Peppe.
Sono tante le considerazioni da fare sulla partita con la SPAL. Non abbiamo visto la squadra di Recanati, abbiamo anche visto una squadra che non ha preso gol, che è un dato importante dopo la media di gol che ha preso l'Ancona nelle ultime partite della gestione Colavitto. Un'Ancona che si è dimostrata solida in difesa e che purtroppo non ha sfruttato le occasioni che ha creato. Spagnoli ne ha avute 4 di occasioni, 2 sono state veramente occasionissime. Ricordiamo la prima quella quando ha saltato il portiere, e l'ultima sul colpo di testa di Mondonico, un'altra volta davanti al portiere della Spal. Le altre due invece, il colpo di testa e il sinistro dal limite dell'area, sono state due occasioni, due circostanze in cui ha colpito bene la palla, poteva andare meglio sicuramente, però quello che mi è piaciuto, al di là del risultato, e sul risultato ti dico sono d'accordo con te, sono sicuramente due punti persi, però quello che mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto l'approccio della squadra, mi è piaciuta comunque la capacità che ha avuto la squadra di creare e di reagire dopo la pessima prestazione di Recanati, e di riuscire ad arrivare davanti al portiere avversario, di concedere alla Spal, che ok non è una squadra in formissima, però è comunque una squadra farcita di giocatori di alto profilo, ha concesso un solo pallone calciabile, anzi di testa, no? Zille ha impegnato Perucchini, però le parate del portiere avversario sono state sicuramente più importanti. Per me, dopo l'arrivo di Boscaglia, questo è un segnale di vita che non porta punti pesanti in classifica, ma che mi fa ben sperare per i prossimi quattro e ultimi impegni di stagione regolare.
Allora, andiamoli a ricordare questi prossimi quattro impegni, a cominciare dalla partita di domenica prossima, ore 14 a Pontedera, trasferta che diventa importante, no? Perché appunto non avendo fatto risultato pieno tra le muramiche, l'Ancona dovrà ovviamente puntare al massimo dei punti proprio nella gara con il Pontedera. Poi ci sarà ad Ancona il Sestri Levante domenica 14 aprile alle 16:15, e poi la trasferta a Pescara domenica 21 aprile alle 16:30, e l'ultima partita in casa domenica 28 aprile alle 8 di sera, quindi contro la Lucchese. Dicevamo di queste prossime quattro partite diciamo in totale, no, garantirebbero 12 punti totali. All'Ancona servono intanto due vittorie come il pane per auspicare, no, a quella salvezza, senza passare appunto dai play-out. Certo che con 7 punti staremo più tranquilli, visto anche come si sta muovendo la classifica dalla metà in giù, possiamo dire.
Certo, di queste cose ne abbiamo parlato anche nel corso delle precedenti trasmissioni. Avevo promesso a chi ha detto non fate tabelle di non fare tabelle, quindi l'unica tabella possibile è che l'Ancona deve vincerle tutte, e a cominciare da quella di Pontedera, ovviamente, nel senso che questo deve essere l'impegno, questo deve essere l'approccio. Ormai le partite che sono rimaste sono troppo poche per poter fare i calcoli si fanno dopo che si è vinta la partita. D'altra parte, se si vuole sperare di riuscire ad agganciare qualcuna delle squadre a 41 punti, e sono, ricordiamolo che sono ben 4 le formazioni a quota 41 in questo momento, quindi praticamente a un passo dalla salvezza, l'Ancona deve cominciare a vincere e poi a volare un po' sulle ali di un entusiasmo ritrovato, insomma, che è un ingrediente fondamentale in questo momento per la squadra di Boscaglia.
Certo, mentre tu giustamente, come ci hanno anche suggerito i nostri radioascoltatori, ricordi di non fare tabelle, però ti chiedo, ecco, dal risultato di questo recupero di questa sera tra Rimini e Olbia, magari, ecco, forse anche un pareggio, no? Perché poi di primo acchitto distinto dici speriamo vinca il Rimini. Però se ci pensi, anche un pareggio comunque manterrebbe quel più 8, no? Tra l'altro più 9, tra quintultimo occupato dai Dorici e il penultimo appunto occupato dall'Olbia. Però considerato che Rimini poi la prossima gara dovrebbe giocare con la Vispesaro, se non sbaglio, magari, ecco, è incentivato, no, a dover salvaguardare meglio, con punti da ottenere sul campo, il discorso salvezza.
Guarda, sì, il pensiero in questo momento credo che sia diviso, no? Tra chi pensa che sia meglio che Rimini pareggi con l'Olbia e chi invece pensa che sia meglio che Rimini vinca con l'Olbia, per lasciare l'Olbia comunque a 10 punti di distacco dall'Ancona. E in realtà sono due concetti validi entrambi. Diciamo che se Rimini non vince, Rimini resta abbastanza lì. E quindi anche l'Olbia con un punto comunque rimane abbastanza distante dall'Ancona. E l'Olbia, ricordiamoci che ha da recuperare questa partita, quindi ne deve giocare 5, a differenza di quelle delle 4 partite che devono giocare quasi tutte le altre squadre. Però di queste 5 ne ha 3 in trasferta. L'Olbia non mi sembra uno squadrone da trasferta, non lo è mai stato. E vediamo un po' come quello che succederà questa sera. Insomma, certo è che anche dal punto di vista matematico il pareggio distribuisce 2 punti, la vittoria ne distribuisce 3. E quindi ecco, le squadre che coinvolte nella lotta per la salvezza, o comunque come il Rimini, che sono proprio una di quelle a 41 punti, diciamo che fanno meno punti col pareggio, fanno un punto per ciascuna, però c'è un punto di meno in ballo, insomma, in quella zona di classifica.
Eh sì, e poi un nostro radioascoltatore giustamente ci fa anche notare, Mirko, che saluto, ma 2 parole sul Cesena, che ha vinto il campionato a marzo, le vogliamo dire, come no, spostiamo lo sguardo un po' più in alto e complimenti ai romagnoli per questa vittoria, una compagine ovviamente di tutt'altra categoria. L'avevamo vista, no? L'avevamo detto all'inizio del campionato, quando poi l'Ancona ci giocò, e quella gara costò la panchina all'ex tecnico biancorosso Donadel, però ecco, di fronte ci eravamo accorti che avevamo un Cesena di tutt'altro spessore rispetto ai dorici, e comunque un Cesena che non ne ha steccata quasi una in questo campionato, tant'è che si ritrova nella cadetteria con la matematica in tasca in largo anticipo.
Beh, vabbè, il Cesena non lo scopriamo oggi, non lo scopriamo adesso, forse non lo scopriamo neanche quest'anno. È una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, che ci ha provato negli ultimi anni, non è andata bene come ci si poteva aspettare negli ultimi anni. Evidentemente i ritocchi in questa stagione sono stati importanti. Fondamentale credo anche che sia stato il boom del gemello Spendi, che con i suoi gol ha trascinato ovviamente il Cesena, ma credo che non che sia limitativo fare questo discorso sul Cesena e su Spendi, perché è chiaro che i suoi gol non sono frutto soltanto delle sue indubbie qualità, ma ovviamente anche di tutta la squadra che ci gira intorno, insomma. Quindi uno squadrone che vince con merito il campionato e che adesso speriamo faccia il suo compito anche nelle ultime 4 partite.
I gemelli Spendi, tra l'altro, sono nati ad Ancona, se vogliamo così andare a spezzare una lancia, però poi hanno preso il volo per altre strade. Insomma, complimenti, perché sono due buonissimi attaccanti. Tornando invece, ecco, a casa nostra, al nostro attaccante per eccellenza, il nostro Spagnoli, che dovrà, no, rivendicare quei gol mancati proprio nella prossima gara.
Ce lo auguriamo che si riprenda quello che si è tra virgolette mangiato, ma in realtà poi non sono gol mangiati come in altre circostanze abbiamo visto fare a qualche altro giocatore. Secondo me nel primo caso c'è stato un salvataggio da parte di Valentini, sì, miracoloso, e lo stesso è stato nella circostanza in cui il portiere poi si è salvato alla fine, il portiere che poi aveva parato anche la sua conclusione di sinistro come il suo bel colpo di testa. Quindi come dicevamo, d'altra parte la SPAL non è certo una squadra costruita con giocatori sprovveduti, e questa qualità, insomma, in certe circostanze poi viene fuori. Quindi purtroppo ne ha fatto le spese Spagnoli, che non è riuscito a realizzare. Però vediamo comunque il bicchiere mezzo pieno, Silvia. L'impressione che mi ha dato l'Ancona è stata quella che comunque, se c'era una squadra che poteva sbloccare il risultato, era l'Ancona, e comunque ci è andata davvero vicina, e la sensazione era quella che se fosse riuscita a segnare, poi non aveva sofferto mai l'iniziativa della SPAL, e quindi ci sarebbero state buone possibilità di portare a casa un successo. Così non è stato. Ormai siamo a mercoledì, bisogna pensare, bisogna mentalizzarsi, no,
per forza
verso la partita del
Manucci. Ti chiedo però quanto possa nel discorso insomma che hai fatto aver inciso la mano di Boscaglia, che tra l'altro ha provato, no, soluzioni differenti anche in allenamento, però poi
si è affidato
durante la gara in una partita ufficiale al 3-5-2 senza scardinare, no, troppo, rivoluzionare il dogma tattico di questa squadra, anche se qualche interprete poi è stato cambiato, come abbiamo visto.
Beh, non c'è mai la controprova, no, dei fatti sull'arrivo del nuovo allenatore, però per me è evidente che ha portato qualcosa, ha portato serenità, ha rinnovato un po' la fiducia in alcuni giocatori. Cioè noi non vediamo magari direttamente la mano del tecnico, ma la vediamo negli effetti che produce. La squadra ha giocato molto meglio delle ultime partite. Abbiamo visto un gatto, qualcuno ti ricordi, Stefano, forse Silvia era già andata via, l'altra volta leggevamo le dichiarazioni, qualcuno mi aveva un po' criticato, no, per il fatto che io dicevo il vero gatto.
Mi ricordo, era arrivato un messaggio.
Per me gatto ha giocato una bella partita contro la SPAL, lo stesso ha fatto Hagemang, che insomma non era uno dei giocatori, al di là di qualche sprazzo, che non era uno dei giocatori che aveva brillato in questa stagione, eppure ha fatto una partita molto, molto importante.
Con tanto di assist a Spagnoli.
Con tanto sì, di quell'invito meraviglioso da sinistra. E quindi questo secondo me è il risultato dell'arrivo di Boscaglia. E se questo è se queste sono le premesse, mi aspetto di vedere anche i frutti nelle prossime partite. Anche se poi, come ricorda qualcuno, cioè il giocatore che sentiremo poi più tardi, che abbiamo già avuto modo con cui abbiamo avuto modo di chiacchierare questa mattina, poi chi scende in campo sono i giocatori, quindi non è Boscaglia, però sono gli effetti di quello che, i frutti di quello che lui ha fatto o ha seminato durante la settimana.
Pochi giorni, tra le altre cose, ha avuto a disposizione Boscaglia per cercare di quadrare un po' il cerchio.
Mi pare che ci siano però un paio di
allora,
di
questo
interventi.
È il primo.
Questo dobbiamo rispondere.
Allora, più questo, di 8 punti.
Vediamo chi ce lo manda. Davide.
Allora. Davide scrive: bastano 8 punti dalla penultima o no?
No, non bastano 8 punti, devono essere più di 8 punti.
Quindi da 9 in poi.
Da 9 in poi.
Vizio.
Ciao, volevo fare presente che in occasione della prevendita di Pontedera Computer New File sarà aperta anche sabato pomeriggio fino alle 19. Un saluto Fabrizio. Ciao Fabrizio, grazie del messaggio e ovviamente ricordiamo che è aperta la prevendita per raggiungere lo stadio di Pontedera. 860 biglietti
e quindi
per
sabato pomeriggio gli anconetani che ancora non avranno
entro le 19
potranno anche recarsi da Computer New File in Corso Carlo Alberto,
che fa gli straordinari
per la tifoseria come al solito. E non so se c'è da leggere qualcos'altro.
Sì, volevo rispondergli, sì, ma vedo che qua la nostra macchina fa quello che gli pare. E andiamo questo di Federico.
Secondo voi non sarebbe corretto, arrivati a questo punto del campionato, giocare in contemporanea per le squadre in lotta play-out? Beh, il regolamento però mette in contemporanea, mi pare, le ultime due giornate. E quindi purtroppo è così. Attenzione che la Recanatese affronta un Cesena in piena festa promozione, lo sappiamo, infatti abbiamo accennato prima al fatto che speriamo che il Cesena continui a fare quello che ha fatto fino adesso. E poi Gianluca scrive: con mister Boscaglia a livello tattico qualche miglioramento si è visto in campo contro la SPAL. Saluti a Silvia, Peppe e Stefano, avanti Dorici.
Ecco, tu prima hai nominato Gatto, che tra l'altro, lo ricordiamo, si è riappropriato della fascia da capitano, no? È tornato un po' in auge, visto che era stato messo un pochino dietro le fila, no? Nelle gerarchie del precedente tecnico, Colavito appunto. Io da inizio stagione un po' mi batto, andando un po' dietro a quelli che sono stati i messaggi dei nostri ascoltatori un pochino polemici sul centrocampo, che secondo me a gennaio andava rafforzato. E però Sabato contro la SPAL ho visto un centrocampo che, seppur ha le sue lacune come da inizio stagione, in realtà l'ho visto molto più solido e capace di andarsi a trovare la giocata. Cercando la giocata anche sulle fasce, che ultimamente veniva meno. Ho visto manovre diverse, adesso non so se
E ricordiamo, Silvia, che l'Ancona sabato, proprio per parlare della linea di centrocampo, ha giocato senza Clemente, che magari non sarà un fenomeno, però è più titolare di Barnabà. Ha giocato senza Martina, trovando un grande Agemang, e ha giocato senza Sakho.
Sì, perché i minuti in cui è entrato l'abbiamo visto, no? Un po' opaco, visto che comunque veniva dalla trasfertona con l'Under 23 dal Giappone e si era allenato pochissimo.
E quindi diciamo che torniamo al discorso che facevamo prima, la mano di Boscaglia secondo me si è vista. E poi c'è un altro intervento di un nostro ascoltatore che parla di gatto.
Aspetta, prima c'è Marco.
C'è Marco. Ragazzi, il regolamento dice che il distacco deve essere più di 8 punti, quindi almeno 9. Chiariamo questa cosa, altrimenti si fa confusione, ma l'abbiamo appena fatto. Poi c'è un'opinione di Roberto che scrive: Gatto non è un buon giocatore, altrimenti in 2 anni avremmo visto almeno dei passaggi in avanti al posto di semplici, continui e ridicoli passaggi indietro. Oltretutto gioca in una posizione di playmaker che nulla ha a che vedere con i suoi piedi, che anzi toglie spazio a quei pochissimi che hanno dei piedi un po' migliori. Prezioso Sakho, in grado perlomeno di tentare una giocata in verticale. Ovviamente spero di essere smentito dal cambio di mister, ma non credo. Sabato scorso ha fatto meglio del solito. Tutto lì. Secondo me non è un discorso di aver fatto solo meglio del solito. Probabilmente con Colavito gli chiedeva certe cose. E con Colavito noi il gatto del Sud Tirol non lo abbiamo visto mai
fondamentalmente, nemmeno l'anno
coincidenza
scorso.
Coincidenza, arriva a Boscaglia e vediamo un gatto che fa cose diverse, perché ha fatto anche cose diverse, ha fatto anche passaggi in profondità contro la spalla.
Anche uno di quelli che poi là in mezzo ha intercettato diverse situazioni, incursioni da parte degli avversari, no? Appunto, quindi secondo me ha fatto più del suo.
Poi è una delle caratteristiche che ricordo lui disse quando, nella prima intervista, quando arrivò ad Ancona, che era un giocatore di quel genere lì, cioè uno che va a rubare il pallone agli avversari.
Io gli ho visto fare quello. Adesso, come dici tu, ha anche manovrato diverse soluzioni di gioco. Forse ecco, siamo abituati ad altro in passato, per cui come dicevi tu, il gioco proposto da Colavito potrebbe essere stato anche un limite per le sue caratteristiche.
Non a caso lo teneva spesso in panchina, insomma.
Sono dell'idea che se mai ci fosse un futuro, e ci auguriamo tutti di sì, in Lega Pro comunque il centrocampo vada un attimino rivisto e rimaneggiato, potenziato, ecco.
Poi,
sono
sempre opinioni, no? Ad esempio c'è un altro Roberto che scrive: preziosa la squalifica di prezioso, vedrete. E quindi c'è a chi non piace Gatto, c'è a chi
infatti
non piace,
mi dà
prezioso.
L'assist, poi andiamo in pubblicità. Roberto,
sì, perché dobbiamo metterci in contatto con
Roberto Carosi per ricordare la nota negativa sicuramente del match Ancona Ferrara. Nessuno ci separa tranne il giudice sportivo, perché il giudice sportivo, ricordiamo, ha pensato bene di sentenziare che una partita che non era a rischio, è una partita che sicuramente si è aperta pre-partita con tanto di coreografie, eccetera, sbandieramenti vari, e segnalare che a un minuto prima dell'inizio del match erano stati lanciati 10 petardi in curva, ovviamente che non hanno recato nulla di danno a chi che sia,
che poi sono i fuochi d'artificio che sono stati esplosi all'inizio della partita,
esatto, e quindi hanno inflitto ben 800 euro alla società per questa intemperanza, che intemperanza non era, però questo è uno dei modi di vedere le cose, no?
Stefano, tanto lo sappiamo, cioè
No, vabbè, che dire.
Noi ci ricamiamo, ma poi la settimana successiva nuovamente ci troviamo di fronte nuovamente a queste cose.
Io posso capire tutto, ma insomma, nel momento che tu fai una sentenza, la vittoria, tra virgolette, una sentenza, dovresti vedere tutto il momento in cui avviene.
Va bene, allora ti do...
Qui era una festa, era un qualcosa di record, tra d'accordo, con 6.220 e passa spettatori presenti, quindi record stagionale, tifoserie gemellate. Vabbè.
Allora vi do io un altro assist per fare polemica. Allora, ma... Ancona si prepara alla trasferta a Pontedera con 860 biglietti disponibili. La partita è di domenica alle 14. Io non so se riusciremo a raggiungere gli 860 biglietti.
No.
Però magari fossero anche 600, sarebbero decisamente di più della media che fa Pontedera in casa, che mi pare sia attorno ai 450 spettatori. Allora, la polemica è questa, però... Il Pontedera per le ultime due partite ha promosso, cioè sul sito del Pontedera, il biglietto per i suoi sostenitori, due partite al prezzo di uno, quindi 10 euro entrate tutti per la partita contro l'Ancona e anche la successiva. Però i tifosi dell'Ancona il biglietto per Pontedera lo pagano 12 euro più diritti di prevendita.
Chissà perché.
E qui vi lascio commentare... È così però, è così,
sì,
questo
sì.
Sta scritto sul sito del Pontedera.
Comunque, Pontedera che ha una media di 612 spettatori, il record massimo l'ha ottenuto con 958 con la Lucchese.
Su un altro sito ne ho trovati 450 di media, o 460.
Per ogni partita, eccola qua, dopo quanto hanno avuto. Si va dai 700 ai 400, la media è quella, insomma. Cioè questo
credo
picco
che sia,
di più, 400.
Credo che sia il sito di Transfermarkt che parla di questa media in casa, però... Adesso,
380 con il Pineto.
Adesso
quindi...
400, 500, 600, insomma, cambia poco. Diciamo che se il tifo biancorosso sarà numeroso, saranno più i tifosi dell'Ancona di quelli del Pontedera.
Intanto il Pontedera, diciamo ufficialmente, grosso modo, siamo intorno ai 300, calcolandoli, è così, 300, 300, sì, sui 300 quelli di casa. Il resto la squadra ospite che
certo.
Arriva. E qua abbiamo un po' dei messaggi, ma noi intanto ci fermiamo, andiamo in pubblicità, sennò il primo ospite non lo inseriamo. State con noi, 334 35 20 488.
Punto biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Allora, torniamo in diretta con Punto Biancorosso. Vi ricordo i nostri punti di contatto: 334 35 20 488. E quindi, prima di andare a salutare il nostro primo ospite, diciamo che poi daremo qualche informazione anche su quella che potrebbe essere la formazione o comunque sul lavoro svolto oggi sul campo dal mister, perché qualche indicazione certo. È arrivata. Però abbiamo in collegamento il nostro primo ospite, lo presento subito. L'ex direttore di Modena e Regina, Massimo Taibi. Buonasera direttore, ben trovato. Allora, so che è stato insomma presente durante il match Ancona-Spal, un 0-0 che sulla carta potrebbe sembrare scialbo, invece è stata una partita condita anche da dei bei episodi, delle belle situazioni sul campo. Le chiedo appunto qual è la sua analisi.
Ma guarda, io non ho vedere questa partita perché comunque nel mio ruolo giro, no? Vado a vedere le partite e mi incuriosiva questa partita di due squadre che sulla carta inizialmente avrebbero dovuto fare un campionato diverso, perché per i nomi, per il blasone, tutti noi pensavamo che dovevano lottare quantomeno per i playoff, forse la Spal qualcosa in più. E ho visto due squadre nel primo tempo un po' impaurite, ci sta, della responsabilità, del risultato, però ho visto che l'Ancona ha avuto la palla al primo tempo con l'attaccante che poteva fare gol.
Con Spagnoli.
Con Spagnoli ha avuto un po' di situazioni anche con Spagnoli, -3 che poteva fare gol. La Spal ha avuto una situazione di testa che poteva far male. Diciamo che ai punti avrebbe vinto, cioè, ha vinto l'Ancona. Perché ho visto la squadra rispetto alle ultime uscite, che magari ormai sai, quando entri in una situazione non bella e borderline fai fatica, invece ho visto la reazione con l'allenatore nuovo, la squadra che comunque pur all'inizio facendo fatica ha cercato di giocare e poi ha avuto quelle 3-4 palle importanti che solitamente bastava un episodio per cambiare la partita, sarebbe stata una vittoria determinante.
Eh sì, è un punto che sta stretto ai dorici, va meglio, fa più comodo alla Spal perché partiva rispetto appunto all'Ancona da un +2, ovvio però che se vogliamo andare a misurare, no, le occasioni, chi ha più rammarico uscendo dal campo è l'Ancona.
Sì, sì, soprattutto sì, il primo tempo è stato nessuna occasione a parte gli Spagnoli, il secondo tempo ha avuto 3 situazioni l'Ancona che poteva fare gol. Poi ha rischiato anche di prendere su quel colpo di testa ravvicinato che per niente è uscito, potevi perdere la partita. Poi sono partite che quando si giochi in mezzo campionato è rischioso, no? Perché comunque ti attenaglia un po' la paura, il fatto di comunque la tensione, la pressione. Poi sai, un giocatore si ricorda sempre un essere umano, tutte queste situazioni che succedono per i posti in campo, no? E si vedeva un po' di tensione. Poi ancora piano piano se lasciare andare, ha sciorinato delle belle occasioni, ripeto, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla, però la Spalle dal canto suo ha fatto la sua onesta partita, è andata lì, se è partita per portare un punto per uscire indenne, ha fatto la sua partita, anche loro ha avuto quell'occasione di testa, forse un'altra che mi sfugge, però sicuramente avrebbe meritato l'Ancona.
Ecco, non è un fine campionato facile per i dorici, però ecco, il nuovo allenatore una scossa sicuramente l'ha portata. Quanto conta secondo lei, ecco, mentalizzarsi, no, al discorso play-out, al discorso salvezza, per riuscire al meglio nelle prossime 4 gare dove l'Ancona è chiamata almeno a fare 2 vittorie?
Ma in questo momento l'Ancona deve guardare cercare di uscire dai play-out, no? Credo che oggi a 10 punti di vantaggio la penultima non si dovrebbe fare, no? Se arrivasse sì. In questa posizione deve cercare di continuare a tenere questa posizione, tenere distante la penultima a quei punti. È chiaro che è difficile, ma è quello il compito dell'allenatore nuovo, chiaramente arriverà se è intervenuto perché c'era bisogno di intervenire. Io per la squadra che ho visto, io credo che l'Ancona se la può giocare.
Quindi è positivo lei, direttore, per come l'ha vista questa squadra, perché noi l'abbiamo vista praticamente sempre, ovviamente, e comunque abbiamo avuto di fronte una squadra che ha dovuto lottare con una doppia faccia, a momenti insomma, buoni di reazione, ma altri momenti di impasse totale. Quindi ovviamente questa posizione di classifica ci mette in allarme.
Stare in zona playout in questo momento, anche se ripeto la penultima di 10 punti, perché chiaramente qualcosa non è andato per il verso giusto. C'è stato un periodo che era ancora da fuori da questa situazione, sembrava anche che potesse ambire ai playoff, però alla fine qualche risultato negativo, poi te ne accorgi quando ormai sei dentro, no? Tanto domenica vinciamo, poi te ne accorgi che non è così, e si è ritrovata l'ancora in una situazione, diciamo, un po' di sabbia mobile, come anche la Spal, che la Spal ha 2 punti di vantaggio, era partita con altri propositi. Sono 2 squadre che hanno avuto quasi lo stesso andamento del stagionale, dovevano partire per un certo tipo di campionato, si sono trovati sotto, poi si erano ripresi, poi si erano ripersi. Sai cos'è? Quando sei lì, a un certo punto devi solo pensare partita per partita, cercare di finire il prima possibile, senza fare progetti a lunga scadenza, ma domenica dopo domenica.
Direttore, quanto pensa, vista la classifica, no, l'Ancona quintultima, la Spal 2 punti sopra, poi il gruppo delle squadre a 41 punti che ancora non si possono definire salve, ma comunque dal loro punto di vista sì, stanno attenti a evitare i play-out, ma poi guardano anche verso i play-off, e poi una squadra così blasonata come la Spal, che avrebbe puntato addirittura magari alla vittoria del campionato, invece si ritrova coinvolta nella lotta per la salvezza. Detto tutto questo, quanto conta secondo lei il fatto che questo girone B sia un girone che si è livellato estremamente verso l'alto?
Ma conta molto, però dispiace vedere due piazze come Ferrari e Ancona che meritano quantomeno la Serie B, se non qualcosa di in più, vederle lottare per tenere la categoria di Lega Pro, ovviamente da tifoso o da addetto al lavoro, è una cosa che lascia un po' perplessi, un po' amareggiati. Questa è una piazza che meta altro, ha una proprietà importante, però come hai detto bene tu, è un campionato molto livellato per l'alto, cioè dall'alto, cioè, praticamente c'è poca differenza per andare ai playoff, e quelli che stanno per andare ai playoff a guardarsi le spalle sono pochi punti. Mi sembra più giovedì come campione di Serie B, che a 4 punti del playoff, a 4 punti del playout, sembra la stessa cosa, è un campionato molto livellato. Allora questo ti porta a essere più difficoltoso, no? Perché si vede tutte le squadre che incontri la domenica, dietro l'angolo c'è sempre qualche insidia.
Invece chi non ha voluto sapere niente è stato il Cesena, che quest'anno si è guadagnato la Serie B con largo anticipo.
Ma il Cesena è una piazza importante come Ancona, loro comunque progetto che va avanti da un paio d'anni, poi il motoscandolo l'ho avuto a Reggio quando abbiamo vinto il campionato di Serie C, in questa categoria è veramente un maestro, un lusso, riesce a entrare dentro la testa dei giocatori, ha un appeal importante, hanno scelto dei giocatori funzionali per questa categoria, perché l'importante di questa categoria, io credo che in tutte le categorie siano i giocatori per la stessa categoria.
A proposito di giocatori, l'Ancona che dovrà comunque far perno sui senior, no? Su quei giocatori un pochino più esperti a trascinare tutto il gruppo verso questa agognata salvezza, tra questi ce n'è uno che dovresti conoscere molto bene, parlo di Lorenzo Paolucci che hai avuto a Reggio.
Ma io Lorenzo ho avuto a Reggio, un giocatore che in C ha vinto con noi, un giocatore molto importante, perché Lorenzo è uno che ho testo un centrocampista, lui ha fatto l'interno, è uno che vedeva la porta come pochi, come centrocampista, un giocatore che secondo me pensavo io qualche anno fa che potesse fare una carriera diversa. Io credo che Lorenzo, quando l'ho lasciato a Reggio, che fu andato in Serie A in Belgio, era uno che poteva fare quantomeno la B tranquillamente in Italia. È chiaro che gioca ad Ancona, che è una piazza in Lega Pro, perché di passaggio è una piazza importante, delle volte i giocatori giustamente fanno delle scelte questo genere, io vado a giocare a squadre importanti Lega Pro, non in una B che magari di passaggio, però comunque al di là che oggi per esempio lei ha Pro, Lorenzo è un giocatore potenzialmente che può fare la Serie B.
Forse è stato sfortunato perché ha avuto qualche infortunio, qualche acciacco, e da come lo abbiamo conosciuto, bravissimo giocatore con delle buonissime qualità, però è un giocatore che ha bisogno di continuità, no, per esprimersi al meglio sul campo, e questo forse gli è un po' mancato qua nella parentesi anconetana.
Ma sai, qualsiasi giocatore quando è trattato dagli infortuni fa fatica sempre in condizione, magari Lorenzo del tipo di struttura che ha può entrare in condizione prima rispetto a uno che magari è più strutturato, però quando hai sempre spesso infortuni, ripeto, fai fatica a entrare in condizione. Però quelle poche volte che ho visto l'Ancona, a me Lorenzo è piaciuto, il giocatore che si vede, comunque fa intravedere che c'è delle caratteristiche e delle doti superiori a queste categorie.
E poi arrivano anche sms per te direttore, un nostro radioascoltatore le chiede se secondo lei l'avvento di Boscaglia è una mossa tardiva da parte della società.
Ma sai, è tardiva, chi è dentro, chi opera, sa le situazioni, delle volte da dentro si vede in modo diverso da quello che può vedere fuori un tifoso o gli addetti al lavoro, magari il direttore di prima pensava che un collaboratore ci fosse la possibilità di uscirne fuori da questa situazione perché magari la squadra era con l'allenatore. Sono tante situazioni che fanno sì che il direttore prenda una decisione, poi può essere anche quella sbagliata, perché noi d'altronde chi opera sbaglia, possiamo anche sbagliare. Speriamo che non sia tardiva, significa che se si salva raggiunge l'obiettivo, non è stata tardiva.
E poi altri messaggi dove ovviamente ricordano il tuo passato da portiere, Taibi gran portiere che mi fece vincere un fantacalcio, lo ricorda Mas. E poi un saluto a Taibi che al di là della carriera fatta resterà nella storia del calcio italiano per essere stato uno dei pochissimi portieri a segnare su azione in Serie A. Cos'era, un Reggio Udinese se non ricordo male? Eh beh, penso di Augusto, insomma, a ricordare, no,
quel golini ha salvato l'esistenza futura, perché i portieri vengono sempre ricordati per le papere, no, mai per le parate, e invece quel gol si ricorda dei tempi del gol fatto, va bene, altrimenti sai come si sarebbero ricordati del gol sotto le gambe magari in Inghilterra anziché un altro. Ecco, io ogni volta drammatizzo dicendo così, meno male che ho fatto quel gol.
Eh sì, comunque sì, una bella soddisfazione, ma non hai tutti i torti quando dici che poi effettivamente il tifoso per eccellenza ricorda, ecco, nel caso del tuo ruolo, le papere. Il portiere è un po' come l'allenatore, no? Occupi quei ruoli che vai dalle stelle alle stalle in un attimo, poi il giocatore invece...
L'allenatore ti posso dire ha sbagliato quell'annata in quella società, il portiere invece dico... ti indicano nome, cognome, quando, con chi hai fatto quell'errore e viene cioè con le dovute proporzioni, perché stiamo un po' esasperando il concetto, però con le dovute proporzioni viene identificato sull'errore. Però è chiaro che un portiere che ha giocato in Serie A, ma non solo tra i tanti altri, è evidente che hanno fatto qualcosa di importante per meritarsi, soprattutto 20 anni fa, che era difficile giocare in Serie A in Italia, di giocare in Italia in Serie A.
Certo.
Senti direttore, allora visto il fatto che poi insomma che hai giocato ad alti livelli da portiere, che ti ricordiamo tutti, allora ti chiedo qual è la tua opinione sul portiere dell'Ancona, su Perucchini.
Ma io Perucchini lo conosco da anni, perché è un portiere esperto, non è un novello. Per me, per la categoria, è uno dei portieri affidabili. Poi domenica l'ho vista anche abbastanza tranquilla, e credetemi, quando le cose non vanno bene, soprattutto la squadra ultimamente prendeva sempre gol, non è facile giocare, stare sempre concentrato e soprattutto essere pulito, come l'ho visto io nell'area di rigore. Perché poi gli altri guardano le parate, io nella mia testa quando faccio il portiere sguardo, invece quando un portiere è bravo nelle uscite, quando anticipa, quando aiuta i compagni in certe situazioni, che la parata e il portiere ce l'ha nel DNA.
Ecco, invece per guardare, poi la liberiamo, direttore, guardando ecco la prossima partita contro il Pontedera, un Pontedera che comunque dovrebbe aver assicurato la questione salvezza, la propria posizione di salvezza, però ecco un Pontedera che approccerà secondo lei come la partita contro l'Ancona?
Pontedera, abbiamo fatto il discorso prima, ha quasi punti da salvezza, non ha tanti dai playoff da raggiungere, o se dei playoff non sono neanche classificati, solo che stanno facendo bene, e qui in questo girone non c'è niente di scontato, tutte le squadre hanno un obiettivo, di conseguenza la giocano con una squadra dove sono sereni, non hanno pressioni, chi ha da perdere sotto questo aspetto è l'Ancona, l'Ancona certo. Deve essere forte ed andare lì a fare un risultato con umiltà, ma cercare di portare a casa quello che si è prefissato. Se vai lì con presunzione rischi di far brutta figura.
Eh sì, puntare con umiltà al risultato pieno è proprio quello che ci vuole. Direttore, noi la ringraziamo, è stato un piacere intervistare con lei, fare l'intervista con lei, che tra l'altro ci fa notare anche un radioascoltatore, è stato pure al Manchester United, adesso noi non abbiamo ripercorso tutta la sua carriera, ma è il peso specifico per quello che è stato il suo ruolo nel calcio, lo sappiamo benissimo. E le facciamo però anche un grande in bocca al lupo per il suo futuro da direttore sportivo.
Grazie, gentilissimo, grazie a voi.
E, salutiamo, non abbiamo fatto in tempo, seguivo te.
Salutiamo il direttore Taibi. E poi c'è un messaggio.
Non abbiamo fatto in tempo a leggerlo. L'anno scorso il Mantova era praticamente retrocesso in D e quest'anno invece salirà in B, e sono d'accordo con Taibi che ci sono allenatori di categoria, un esempio su tutti Filippo Inzaghi, che ha lavorato con il direttore Reggio Calabria, il Lega Pro sarebbe uno zucchero.
Vabbè,
piano piano, adesso noi abbiamo Boscaglia che ha tutte le carte in regola per poter dire la sua in questo campionato, e noi ovviamente ce lo auguriamo, perché ne abbiamo bisogno come il pane,
certo,
giusto, certo. Di rimanere in Lega Pro, perché allora, sappiamo certo, che da certo. Qui da qui e poi
è indispensabile,
proseguiranno tutti i vari progetti.
È l'unica cosa di cui dobbiamo parlare in questo mese di aprile, e speriamo di parlarne solo nel mese di aprile. C'è Gabriele che scrive: l'Ancona non deve scendere di classifica, altrimenti la regola dei 9 punti si va a far benedire. Non è proprio così, nel senso che la regola dei 9 punti è una regola che vale per tutti i playout, cioè la quintultima sulla penultima, ma anche la quartultima sulla terzultima. È chiaro che però in questo senso probabilmente Gabriele scrive questa cosa, cioè che tra la quartultima e la terzultima invece la distanza di punti è minima, nello specifico in questo momento tra Recanatese e Vispesaro di punto ce n'è uno solo, e quindi se l'Ancona punta su questa cosa deve puntare ad arrivare quintultima, perché se arrivasse certo. Quartultima sicuramente questa situazione
cambierebbe,
che da regolamento sarebbe la stessa, però non avrebbe la possibilità di sfruttarla, ecco, questo forse vuol dire Gabriele.
Sì, io ancora credo di puntare.
Noi tutti crediamo di poter arrivare, di poter evitare il quintultimo posto. Certo.
Ancora ci crediamo. Allora, altri messaggi, poi c'è subito pronto il secondo ospite
sì,
che scalpita. Stefano.
E allora andiamo in pubblicità.
Va bene.
Se andiamo in pubblicità, state con noi. 334 35 20 488. Il messaggio di prima, quello del portiere che aveva fatto gol, era di Francesco, ma noi non l'hai detto, quindi lo diciamo dopo. Quindi state con noi comunque.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Torna il divertimento a Falconara, torna il Luna Park di primavera. Da venerdì 5 aprile vi aspettiamo al Parco Kennedy. Attrazioni aperte tutti i giorni dalle 16 alle 20 e la domenica mattina dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il Luna Park vi aspetta a Falconara fino al 25 aprile.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Dal 1970, Perlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Perlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Perlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta all'interno di Punto Bianco Rosso. Voi continuate a scriverci sia tramite SMS oppure sulla nostra pagina Facebook, dove c'è anche la diretta video.
Intanto salutiamo Piercarlo che ci saluta.
Guarda Silvia, prima di presentare il prossimo ospite che è già collegato con noi, leggerei l'ultimo messaggio che hanno scritto.
Così lo giriamo all'ospite.
Glielo giriamo subito. Ma Boscaglia sta usando la frusta, 40 frustate a testa. Davide guarda. Mondonico, buonasera.
Buonasera a tutti.
Difensore dell'Ancona, quante frustate... Sono frustrata io, eh? Occhio. Quante frustate prendi al giorno?
No, per fortuna nessuna, dai.
Ecco. Bisogna darle magari sabato contro il Pontedera.
Sì, domenica, sì.
Domenica, hai ragione, scusa. Torniamo seri, per favore.
Ciao Davide, intanto ti saluto Davide. Anch'io, ci siamo già
Buonasera.
Già visti e sentiti allo stadio oggi pomeriggio, però lascio la parola a Silvia che comincia con l'intervista, anche perché abbiamo voglia di sentire le tue parole qui in diretta a Radio Tua.
Eh sì, intanto ben ritrovato e ovviamente siamo reduci, no, da questo 0-0 con la SPAL, un punticino che ha detto poco alla classifica. Ti chiedo, visto anche che il rammarico per le tante occasioni perse proprio sabato contro la SPAL immagino sia tanto, ti chiedo che cosa vi siete detti proprio tra voi compagni nel post partita di sabato e come avete invece riniziato gli allenamenti e quindi ripreso la settimana in vista della gara con il Pontedera. Che clima si respira, insomma?
No, dopo la partita sapevamo di aver fatto una buona prestazione, però non eravamo assolutamente contenti del risultato perché dovevamo vincere, viste le occasioni che abbiamo avuto, non siamo stati bravi a sfruttarle, ma sicuramente c'era molto rammarico e sapevamo che era una partita che dovevamo portare dalla nostra parte, visto che quest'anno abbiamo sprecato anche molte chance anche in altre partite dove magari meritavamo di più e non si è riusciti a portare a casa i 3 punti, quindi sicuramente siamo arrabbiati, però siamo carichi perché nel calcio per fortuna si può subito guardare avanti e pensare alla prossima partita. Gli allenamenti li abbiamo ripresi bene, il mister ci sprona a dare sempre il massimo in ogni allenamento, in ogni esercitazione, quindi siamo carichi, abbiamo iniziato bene la settimana e continuiamo fino alla fine.
Senti, visto che hai cominciato a parlare di Boscaglia, ti chiedo in cosa Boscaglia è diverso da Colavitto?
Ma guarda, sono due mister differenti, sia nel modo di... come principi di gioco, sono due mister che hanno due idee diverse, però penso che mister Boscaglia fin da subito ci abbia trasmesso quei pochi principi in poco tempo e noi siamo stati subito a disposizione per metterli in atto, come abbiamo fatto quando c'era mister Colavito, solamente che verso la fine si è visto un calo anche da questo punto di vista, perché secondo me il mister ci chiedeva determinate cose e noi non so per quale motivo non riuscivamo a metterle in campo, quindi sicuramente col cambio di allenatore c'è sempre una svolta che può essere positiva o negativa. In questo caso dopo la partita di domenica si è visto un atteggiamento positivo, ma è anche vero che è passata solo una partita, quindi ci sono altre 4 partite da qui alla fine dove dobbiamo fare punti e sappiamo che ogni partita, vabbè, dire sempre la stessa frase, che ogni partita è una finale, però noi dobbiamo veramente entrare in campo con quella fama di punti che finora non siamo riusciti a portare dalla nostra parte.
Senti Davide, ho avuto l'impressione che Boscaglia vi tenga in campo più tempo durante gli allenamenti rispetto a quanto faceva in precedenza con la Vitto. È così? Mi dai la conferma o magari è stata solo un'impressione?
No, ad oggi ti do la conferma, ma per il semplice fatto che il mister è arrivato da una settimana, ha poco tempo per darci tutte le sue idee, che sono tante, quindi è normale che si sta un po' più in campo. Poi, ripeto, ogni allenatore ha la sua tipologia di allenamento e ad oggi il mister ci passerebbe tempo in campo perché reputa giusto così, perché ha poco tempo per darci tutte le sue nozioni, quindi abbiamo bisogno di lavorare, perché alla fine è come se iniziasse un nuovo tipo di gioco, una nuova idea, tutto nuovo, quindi giustamente c'è bisogno di tempo che noi non abbiamo. Più tempo siamo in campo, prima possiamo capire e mettere in atto quello che ci chiede.
Senti, dopo la partita con la Recanatese, dopo la contestazione, dopo l'esonero di Colavito, ti chiedo, vi siete riuniti, avete parlato tra di voi, avete affrontato il tema, insomma, caldo, cioè la problematica, il modo di affrontare questo momento di stagione, vi siete incontrati tra di voi, al di là dell'arrivo di Boscaglia?
Sì, sicuramente il giorno dopo la partita ci siamo presentati tutti al campo, siamo stati lì più di un'ora a parlare, ognuno ha detto quello che pensava e devo dire che ad oggi è stato un discorso giusto che ha dato dei piccoli risultati, perché abbiamo tutti un atteggiamento magari migliore rispetto a prima, alcuni soprattutto, quindi penso che qualcosa di positivo c'è stato. È sempre vero che non basta vedere una partita sola, come ho detto anche allo stadio ci sono altre 4 partite, quindi magari quando arriva un nuovo mister la prima partita è facile avere un certo tipo di atteggiamento, ma in realtà bisogna portarlo avanti sempre, perché comunque siamo dei professionisti e scendere in campo con il giusto atteggiamento è il minimo.
Ecco, bisogna infatti mentalizzarsi, no, il più possibile per affrontare queste prossime gare sperando, no, di ottenere più punti possibili bypassando proprio il discorso play-out, perché ancora la matematica ce lo consentirebbe. E sappiamo e immaginiamo anche, no, che giocatori senior come Gatto, come Spagnoli, come lo stesso Perrucchini possano aver fatto un discorso proprio alla squadra incline, no, a volgere tutte le menti del gruppo verso una resilienza, una resistenza e un coraggio che deve essere più spropositato che mai nei confronti appunto delle prossime 4 partite. Quanto può aver inciso, ecco, le parole di questi leader del gruppo?
Ah, in realtà sì, devo dire che Emanuele ha fatto un bel discorso, ma tutti i ragazzi, perché la verità è che comunque essendo un gruppo loro hanno detto parole forti e giuste, ma come hanno detto anche altri ragazzi che magari non hanno la loro esperienza ma si sentono responsabili di quello che sta succedendo, quindi devo dire che da quello che ci siamo detti sono uscite molte cose. E devo dire anche che da quando abbiamo fatto quel discorso molte cose che erano successe prima non sono più avvenute a livello di atteggiamenti o a livello di allenamenti o altro, quindi ad oggi è stato molto positivo quell'incontro, però ripeto ci sono ancora 4 partite, un sacco di allenamenti e bisogna continuare a farlo ogni giorno.
Certo, e senti, a chi invece sostiene che avete tirato i remi in barca, cosa rispondete?
Risponderemo sul campo. Adesso veramente queste parole mi fanno ridere semplicemente perché ognuno di noi ogni volta che scende in campo scende perché vuole vincere la partita. Poi ogni partita ci sono molti episodi. Devo dire che quest'anno rispetto all'anno scorso non siamo stati bravi a far girare dalla nostra parte nella maggior parte delle occasioni ed è per questo che siamo in questa parte di classifica. Detto ciò, non mi sento di dire niente veramente perché ognuno può pensare quello che vuole, poi in campo andiamo noi e i risultati fanno la differenza in tutto, quindi conta solo quello.
Senti, il mister ha detto che non bisogna giocare con l'ansia, no? Poi ha anche commentato, no, il post gara con la SPAL in una chiave di lettura, tirando fuori insomma, la frenesia, no, di voler vincere a tutti i costi, che vi ha un pochino tolto, no, quella lucidità che sarebbe servita, no, per andare a segno. Ecco, le ansie sono calate ed è aumentata un po' più di autostima, perché poi fondamentalmente quello che forse vi è mancato in questa stagione, probabilmente a causa anche dei risultati che non sono arrivati con costanza, è proprio appunto l'autostima.
Sì, sicuramente la partita è andata così, nel senso che in alcuni momenti abbiamo avuto un po' di frenesia, ma più che frenesia secondo me abbiamo sbagliato le scelte, no, delle scelte che poi hanno fatto sì di risistemare la squadra e non si è riusciti a punirli, quindi è tutto l'anno che molte volte sbagliamo delle scelte importanti sia in fase difensiva sia in fase offensiva e queste cose alla fine sono determinanti. Assolutamente il fatto che il mister comunque renda partecipi tutti o comunque ha sempre una parola di conforto per magari qualche ragazzo che vedeva un po' giù all'inizio, ora è normale che poi tutti prendano un po' di fiducia e alla fine, come hai detto te, la fiducia massima arriva quando inizi a fare qualche risultato, perché uno non basta ma neanche due, quando inizi a fare un po' di risultati, un po' più di fiducia, un po' più di autostima, però il calcio è così, quindi anche in questi momenti secondo me affrontare questo tipo di partite in una piazza così che comunque richiede tanto, perché penso che siamo tutti fortunati, dobbiamo reputarci fortunati a giocare in una piazza del genere, il fatto di giocare in queste partite ti fa crescere come uomo e come giocatore, perché è facile giocare quando le cose vanno bene, però poi quando le cose vanno male non tutti hanno quel coraggio, come dici te, quell'autostima per scendere in campo. Invece i ragazzi ci sono, quando iniziano le partite iniziamo bene, poi a volte veniamo travolti da quando succede qualche episodio negativo, invece dobbiamo essere bravi a ricompattarci e a cercare di riprendere le partite o, come è stato sabato, di tenerla viva fino alla fine e provare a vincerla. Poi non si è riusciti a vincerla, però non l'abbiamo neanche persa, quindi sicuramente non siamo contenti perché volevamo vincere, ma guardiamo avanti.
Ecco, guardando avanti ti leggo questa profezia di Francesco, nostro radioascoltatore, che speriamo a sto punto sia veri. Dice: sabato notte ho sognato Mondonico che svettava di testa in area e ci portava in vantaggio per poi scavalcare i vetri e venire ad esultare col pubblico. Biglietto per Pontedera fatto, ma teniamoci liberi per le domeniche dei play-out, quindi ovviamente toccando ferro e quant'altro, ci aspettiamo insomma che il sogno si avveri già da sabato.
Sì, lo spero, sarebbe importante soprattutto per la squadra, perché comunque ha detto in vantaggio, quindi va benissimo così, speriamo all'ultimo minuto, così è ancora meglio.
Senti, intanto un colpetto di testa l'avevi dato, tra virgolette, come assist a Spagnoli in quell'occasione nata su calcio d'angolo battuto da Paolucci, non so se hai rivisto gli highlights, penso che ancora grida
sì,
vendetta.
No, ho rivisto la partita, sì. Sì, però come ho detto sono episodi, sbagliare, quindi è andata così, nel senso, però l'importante è creare le occasioni, secondo me più occasioni crei più possibilità, poi se non le sfrutti è un altro discorso, però più occasioni crei a partita più possibilità hai di fare gol, questo è statistico.
Allora, E poi altri SMS, questo radioascoltatore Olli Mondonico Forever, e poi ti chiede con chi ti trovi meglio di compagni nello spogliatoio.
Devo dire che alcuni ragazzi li conoscevo già e con tutti un ottimo rapporto, a partire da Alberto, da Filippo, da Emanuele, con Michael Derama un ottimo rapporto. Sono contento che sia rientrato in gruppo perché ha un valore aggiunto nella quotidianità, è sempre un ragazzo solare che scherza, che è sempre una parola positiva. E poi Lorenzo, Paolucci, sono tutti bei ragazzi, quelli dell'anno scorso veramente mi trovo benissimo con tutti, quelli di quest'anno anche, cioè Cella che è un bravissimo ragazzo, dà sempre il massimo, cioè Cioffi che anche lui ha delle potenzialità incredibili ma ancora deve un po' crescere come carattere e penso che questa annata gli possa servire molto. E niente, però con la maggior parte, quasi tutti, dai, trovo veramente bene.
Allora, buonasera a tutti. Visto che la parola finale è detta sempre da tutti, non mi sembra che porti mai alla vittoria. Cambiamo e diciamo: domenica andiamo ad affrontare gli ottavi, poi i quarti di finale, poi la finale, semifinale, finale. Voi vedete che le vinciamo tutte. Dai, crediamoci. Mondo tira su la saracinesca e domenica segna di testa.
È un buon ragionamento questo, si potrebbe iniziare a ragionare così visto che mancano 4 partite.
Eh sì.
Sì.
E poi guarda un po' se ce ne sono degli altri.
Poi Lele scrive: vincere a Pontedera, Mondonico, poche chiacchiere. Lele, siamo tutti d'accordo con Lele, ma le chiacchiere poi ovviamente fanno parte, no, del nostro mestiere di intrattenitori alla radio e quindi è chiaro che chiacchieriamo un po' e lo facciamo volentieri con il nostro gigante della difesa, Davide Mondonico.
Ok, li abbiamo, guarda un po', letti tutti o quasi. Intanto io faccio un'altra domanda a Davide, prima di lasciarlo. Ecco, come state preparando appunto la prossima gara? Perché adesso andiamo di partita dopo partita, si ragiona, no? Una alla volta.
Sì, allora in questi giorni in realtà stiamo preparando la gara su noi stessi, cioè stiamo cercando di capire quello che abbiamo fatto bene, quello che abbiamo fatto meno bene nella partita di sabato per cercare di migliorare e capire ancora di più i concetti che vuole il mister. Poi verso gli ultimi giorni inizieremo a pensare anche al Pontedera e a studiare come fargli male e come difendere bene. Poi per questo c'è il mister che ci pensa lui, meno male.
E certo. Davide, noi ti ringraziamo, ovviamente forza Ancona e mi raccomando, che qui 6200 e oltre persone ci credono, tanto per rinnovare le presenze che c'erano al Del Conero contro la SPAL.
Sì, è stata una cornice di pubblico bellissima, quindi per questo che dico che dobbiamo reputarci fortunati di giocare una piazza del genere. Comunque le cose non stanno andando bene, ma loro ci sono sempre. Quindi penso che dobbiamo remare tutti insieme alla stessa parte, portare la squadra alla salvezza e poi pensare subito alla prossima stagione che ci troveremo con passione, vedremo.
Perfetto, grazie Davide e a presto.
Grazie Davide.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Ciao.
Bene, ringraziamo ovviamente la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Questa sera avete sentito Davide Mondonico, tanti messaggi al suo indirizzo, qualcuno potrebbe essere anche sfuggito, ma quelli che sono su Facebook li trovate su Facebook, quindi sta là tutto quello che avete scritto, lo trovate sempre lì. Mi pare che anche sul glorioso... Aspetta che ricontrollo SMS.
Tu guarda gli SMS, io intanto chiamo in causa Peppe qua vicino a me, tanto per ricordare, no, come l'Ancona si sta preparando alla gara con il Pontedera. Detto prima, no, di Prezioso che è squalificato, ovviamente resta ancora in squalifica Cioffi che dovrà appunto...
Sconta la seconda giornata delle tre.
Perfetto, quindi avrà poi anche un'altra giornata.
In compenso rientra Clemente, che è stato squalificato, ma sarà a disposizione di Boscaglia.
E poi oggi, durante l'allenamento, abbiamo visto un Martina che si è allenato, diciamo, quasi a metà.
Durante la partitella è stato tenuto a riposo precauzionale, cosa che non era avvenuta nella giornata di ieri. Il resto dell'allenamento però mi pare che l'abbia fatto con i compagni, quindi è soltanto una precauzione.
Non ha giocato l'11 contro 11, la partitella a campo ridotto con i compagni.
Io mi aspetto che sia a disposizione per la partita di Pontedera, però a questo punto, visto che siamo mercoledì, lo verificheremo nell'allenamento di domani mattina 10:30 sempre al Del Conero. E a questo punto però penso che partirà titolare Hagemang, come è stato con la partita con la Spal.
Sì, che tra l'altro ha fatto anche bene, quindi magari merita anche la riconferma. Tra l'altro, guardando un po' la formazione, no? Scesa in campo contro la Spal, possiamo già anche definire quelli che saranno i riconfermati, perché il modulo probabilmente resterà quello, o anche se qualcosa cambierà, perché comunque siamo solo a mercoledì, c'è la Mondonico e Pasini in difesa, mi sembrano
i punti fermi.
Poi
con
qualcosa,
la difesa a tre dovrebbero essere loro a giocare.
Ecco, qualcosa ovviamente cambierà a centrocampo, perché Prezioso abbiamo detto che non c'è, però già mi immagino una riconferma di Paolucci e di Gatto, e da vedere insomma con il rientro, e questa settimana
si
è allenato sempre, quindi potrebbe anche tornare titolare Sacco, mentre invece magari davanti Spagnoli, che partirà da titolare, potrebbe...
Spagnoli inamovibile.
Inamovibile, anche se sbaglia qualcosa sotto porta, glielo concediamo, e ci potrebbe essere una sorta
una
di...
Una chance o per Energe di, o per...
O Gianpaolo Energe.
Gianpaolo
secondo Energe me se la giocano.
Più di Moretti, sì, anche secondo me.
Allora, detto questo, Stefano, andiamo con l'ultimo blocco pubblicitario, perché poi
sì,
abbiamo il terzo ospite.
Perfetto, continuate a scriverci.
Tutto biancorosso. Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
E desideri valorizzarla con immagini straordinarie? Immagini straordinarie! Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339-440-6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci che rientriamo all'interno di Punto Biancorosso, andiamo a raggiungere il nostro ultimo ospite. Vedo che vi siete scaldati sotto l'aspetto, insomma, di controllare chi è sta sotto di noi in classifica e le varie combinazioni. L'unica cosa e l'unica certezza che dobbiamo avere noi è quella che l'Ancona deve fare il risultato nelle prossime gare, poi tutto il resto ce lo guardiamo con calma, che questo è fondamentale. Non facciamoci la testa prima, non andiamo a fare queste cose che, come scriveva qualcuno qualche giorno fa, insomma, alla fine portano male. Quindi pensiamo noi a noi e poi il resto verrà da solo, dai.
Eh sì, pensiamo anche però al nostro prossimo avversario, dando la buonasera a Stefano Lemmi, giornalista della Nazione Toscana. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao, buonasera a voi e grazie per l'invito.
Ciao Stefano, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, ti chiediamo subito come approccerà, no, il Ponte d'Era, il match con l'Ancona, un Ponte d'Era che per quello che riguarda la salvezza è a posto, lo possiamo dire. Sì,
allora, ormai guarda in alto
guarda,
il Ponte d'Era,
guarda,
no?
Sì, con
certo,
il naso all'insù.
Certo. Diciamo che la salvezza ormai è stata già raggiunta da qualche domenica, già acquisita. L'obiettivo del Ponte d'Era è diventato il rimanere nei playoff, peraltro posizione nelle prime 10 posizioni, per le quali il Ponte d'Era si trova ormai dall'undicesima giornata. Ultimamente non sta facendo bene a livello di risultati, è reduce da 2 sconfitte col Pescara e con l'Entella, entrambe in trasferta, e quindi ha sete e voglia di riscatto per non mettere, appunto, diciamo così, a rischio quello che è un obiettivo che si è costruito durante la stagione. Un obiettivo che per voi dico un paese come Ponte d'Era, che ha 30.000 abitanti rispetto a Ancona, è un paese, quindi è sicuramente un risultato di prestigio, soprattutto in un girone molto più difficile dello scorso anno, e quindi sicuramente domenica ci sarà voglia di riscatto da parte del Ponte d'Era.
Senti Stefano, ti faccio una domanda, visto che segui il Ponte d'Era da vicino. Secondo te le sconfitte con Pescara ed Entella sono frutto di episodio, o secondo te ci può essere un calo di tensione?
Ma guarda, purtroppo da parte di Ponte d'Era, ovviamente devo dirti che secondo me c'è un calo di tensione. A Pescara è stata una partita in chiave offensiva tra le più sterili, tra le più grigie, tra le più brutte. A Chiavari è stata una gara giocata a sprazzi, giocata a intermittenza, che il Ponte d'Era ha perso sostanzialmente nel primo quarto d'ora della ripresa, quando l'Entella è entrata in campo mostrando più fame, più voglia. Il Ponte d'Era, che aveva già raggiunto il pareggio nel corso del primo tempo, è sembrato un po' più appagato. Poi ha avuto sì un paio di occasioni, colpendo un palo e una traversa nel giro di 3 minuti, una volta che era sotto 2-1, però non è sufficiente, non è, sono state due prestazioni sicuramente al di sotto delle potenzialità di questa squadra, che sì, forse ha perso un pochino lo smalto mentale, diciamo, che aveva perlomeno tutto il girone di andata.
Senti, ma come giustifichi il fatto che il Ponte d'Era sia una delle difese più perforate del campionato?
Lo giustifico così: non lo era fino alla seconda di girone di ritorno, poi c'è stata una serie di incontri, di partite nelle quali, a cominciare dal 4-0 a Cesena, poi altri 3 gol subiti col Pineto, col Perugia, 3 a Rimini, viaggiava ad una media, 5 col Pescara, viaggiava ad una media di 3 gol a partita subiti. Il concetto, sostanzialmente, scendo un pochino più nel tattico, credo che stia in questo, cioè il Ponte d'Era è una squadra che difende uomo contro uomo, cioè tatticamente, dal punto di vista quando ha possesso possesso di palla, è un 3-4-1-2 o 2-1 classico che fa sempre calci, mentre a livello difensivo si oppone uomo su uomo. E se te uomo su uomo non hai la giusta determinazione, i duelli li perdi, come è successo a Chiavari sabato scorso, è chiaro che ogni azione, ogni incursione offensiva che la squadra avversaria fa, c'è la potenzialità che finisca con un gol, e spesso è successo così, con disattenzioni o comunque con scarso, determinazione, come ho detto prima, nell'uno contro uno, nel duello uomo su uomo. Secondo me la chiave è questa, ecco, è cambiata l'interpretazione, perché uno stesso modulo si può interpretare si può giocare con gli stessi giocatori, ma se lo interpreti in una maniera piuttosto che in un'altra, il risultato cambia completamente.
Però dall'altra parte, Stefano, invece il Pontedera in attacco è una squadra che segna molto. Riguardavo molte vittorie con diverse vittorie per 4-0, addirittura la vittoria quella, credo, a Recanati per 5-4. Quindi paradossalmente sì. non ha un bomber, o se preferisci il giocatore che segna di più è quel del Pupo, di cui poi avevamo già parlato in passato, che è un under che ha segnato 8 gol, è il principale marcatore della squadra, però non è propriamente un attaccante, no? Come ci spieghi tutta questa situazione?
Te lo spiego perché è curioso il fatto che il Pontedera veramente non abbia nessun attaccante in doppia cifra, ma questo fa parte di un sistema di gioco globale, complessivo. Fino a gennaio era Nicastro l'attaccante più di riferimento. Una volta uscito Nicastro sono potute emergere dei ragazzi che ti hanno trovato più spazio, come ad esempio gli Anesi o come lo stesso Del Pupo, come avete ricordato. Del Pupo è stato autore di una tripletta nella partita che ricordate le Canate, ma la partita già in ghiaccio sul 4-1 che è stata messa in discussione, è rischiato di pareggiarla o di perderla addirittura. Quindi quella è stata una partita proprio completamente fuori da ogni schema, da fuori da ogni logica. Pontedera segna tanto perché produce. L'ultima partita vinta, quella con la SPAL 2-1, il Pontedera ha confezionato una quantità impressionante di occasioni, ha colpito due legni, oltre ai due gol, ecco. Poi però col Pescara, come ho detto prima, zero produzione offensiva e con l'Entella molto, molto a stracci. È una squadra, c'è da dire, anche molto giovane. Pontedera almeno 6 under in campo li mette sempre, quindi diciamo che ci sta magari nel corso di una stagione che ci sia questi rendimenti altalenanti. Ripeto, nel complesso i 47 punti del Pontedera sono un risultato per la città, per la realtà in Serie C, straordinario assolutamente. Però questo non significa che se ci sono delle potenzialità per far meglio, uno non debba sfruttarle.
Senti, ti chiedo, Stefano, invece come sta andando Simone Ganza, che è figlio di Maurizio Ganza, ex biancorosso, e ti chiedo anche come è ritornato Peli, ecco, come è stato l'inserimento a gennaio di Peli, che era un ex, tra l'altro ex di turno, perché è stato con noi nella prima parte del campionato.
Sì, allora, intanto Peli, proprio oggi ho saputo che aveva un risentimento muscolare, quindi bisognerà vedere in questi giorni se sarà della partita, quindi eventualmente sarebbe un ex mancante per uno, visto che Cioffi è stato è squalificato. Quindi Peli, allora partiamo da Peli. Peli si è inserito bene, è un giocatore che a Pontedera lo scorso anno ha destato una grande impressione, come appunto Cioffi non è rimasto, perché il Pontedera avrebbe anche tentato di farli rimanere, ma insomma gli sono arrivate delle offerte più importanti e quindi hanno scelto altre strade. Si è inserito bene, sostanzialmente viene impiegato, come dicevo prima, nel 3-4-2-1 come trequartista a destra, come esterno a destra, quindi diciamo che un giocatore che ha già dato, tra l'altro ha segnato anche contro la SPAL, ha fatto un paio di assist, quindi si è inserito sicuramente bene. Ganz è stato per il momento più sfortunato che altro, nel senso che anche lui, in quanto a legni, ne ha colpiti 3 se non dico male, uno con la spalla, uno con l'entella sicuramente, e quindi, anzi due con la spalla, perché era, mi ricordo che era il suo record personale, non si ricordava mai di aver preso due legni in una partita sola, quindi 2+1 con l'entella sono già 3. Ha segnato un gol, chi l'attribuisce, chi no, comunque sia, contro la Torres, inutile, perché poi alla fine al Pontella ha perso 2-1. Diciamo che si vede che è un giocatore che ha un tocco di palla diverso dal resto dei compagni, questo come arriva il pallone sa benissimo come gestirlo e come smistarlo, si vede che ha una proprietà di tocco, di palleggio, di categoria assolutamente anche superiore. Il gioco del Pontedera però fa sì che non ci sia un attaccante classico, un attaccante proprio d'area, quindi anche lui si trova spesso magari fuori dall'area a servire o a smarcare compagni esterni, e quindi si perde un po' la sua possibilità di andare al tiro in maniera più importante o più frequente che magari in altre, come poteva fare in altre squadre.
Senti, invece abbiamo visto che la società ha creato un pacchetto per i tifosi locali per l'accesso ad un prezzo veramente
promozionale,
10 euro tutte e due le partite. Vengono fatte queste iniziative per cercare di portare un po' più di persone allo stadio. Pontedera mediamente fa 500 spettatori, quindi con le realtà che ci sono, mi ricordo che una partita Ancona, quella giocata l'altro anno di lunedì sera, c'erano tre tifosi inquadrati là nella curva nel vostro stadio, quindi diciamo che è chiaro, sono numeri piccoli rispetto a tante realtà del girone, sono in leggero aumento, perché comunque va riconosciuto che il Pontedera gioca un calcio divertente, al netto della situazione in questo momento, però Canzi è un allenatore che per tornare anche al discorso di prima dei gol fatti, ha una trazione sempre più offensiva, quindi per esempio il Pontedera quest'anno ha pareggiato molto poco, 8 partite, quindi significa che una squadra che magari si avesse gestito meglio altre situazioni, probabilmente quei 2-3 punti in più avrebbe potuto averli in classifica, quindi è una squadra, ripeto, che diverte, insomma la gente è un po' più numerosa, però ecco, si parla sempre di queste cifre qui, la società ha provato con questa iniziativa, considerando che da Olbia non verrà nessuno, da Ancona non lo so quante
da Ancona ci potrebbero essere qualche centinaio di spettatori,
perché sente ovviamente l'importanza della partita, poi è chiaro che magari c'è la speranza, no, di fare un colpo anche esterno, perché se prendiamo singolarmente le squadre, l'Ancona è migliore come giocatori, ne parlavamo proprio oggi, è migliore come giocatori anche del Pontedera singolarmente, poi è chiaro il calcio conta anche tanto.
Beh, ma Stefano, è vero anche che se dovessimo prenderle singolarmente le squadre, no, allora anche la SPAL dovrebbe stare nei primi posti in classifica, invece si ritrova invischiata nella lotta per la salvezza.
Assolutamente, però per dirti che comunque i numeri ci sono, i nomi ci sono, certo. I giocatori che possono in ogni momento magari
fare la differenza, sì.
E fare la differenza, quindi ecco, massima attenzione sempre, anche se l'Ancona ha 12-13 punti meno del Pontedera, ecco.
Perfetto Stefano, ti ringraziamo del tuo contributo e al piacere di riaverti ospite sulle nostre frequenze.
Grazie Stefano.
Quando volete, tanto Giuseppe al mio numero, quindi vi auguro una buona serata o comunque una finale di trasmissione.
Grazie, ciao Stefano.
Grazie a presto.
Ciao.
Bene, lasciamo anche il collega Stefano Lemmi della Nazione, con cui avete sentito insomma un pochettino l'aria che tira a Pontedera. Io guardavo lì, tra le altre cose facevo gli affari di loro, ho visto questo comunicato che era uscito precedentemente, quindi anche questo probabilmente ha influito un po' sulla resa, no? Tanto se c'è una proprietà ballerina che dichiara questa del 27 marzo, quindi siamo freschi freschi anche come periodo, no? Città di Pontedera, la persona del presidente Milozzi dell'amministrazione delegato Signorini nel prendere atto dell'annunciato disimpegno di Navarra al termine della stagione in corso, notizia peraltro già anticipata. Desidero ringraziarlo per l'impegno profuso, per le discusse qualità imprenditoriali e tecniche messe a disposizione in tutti questi anni dell'intero sodalizio Granada. Cioè, anche il fatto che ci sia una proprietà che ha già annunciato il disimpegno può provocare sicuramente dei momenti di oscuramento all'interno dei giocatori e della stessa dirigenza.
Sì, è vero Stefano. Però...
Però
io
non possiamo puntare su questo.
Riprendo le parole di Mondonico, e visto che ha detto no, noi per ora stiamo pensando su di noi, ecco, io penso che l'Ancona la cosa migliore che può fare è pensare a se stessa, pensare al suo cammino, pensare ad assorbire quelli che sono tutte gli input, no Silvia?
Gli input positivi
Boscaglia,
per...
E magari ripetere la prestazione fatta con la SPAL, magari anche meglio come prestazione, però ovviamente aggiungendoci anche quella concretezza sottoporta che è mancata, con
e quell'attenzione in difesa che non dovrà mancare, aggiungo,
con l'unico scopo che è quello di portare a casa i tre punti. Poi le problematiche societarie del Pontedera le lasciamo, no? Le lasciamo al
Pontedera. Sì, sì, è tra altre cose in una posizione che non rischia niente. Il Pontedera, differenza nostra,
47 punti,
quindi in realtà non rischia nulla, no? Se noi abbiamo detto la soglia 41-42 per essere salvi, quindi Pontedera può anche andare al mare in questo momento se non ha ambizioni rimane costantemente tranquillo, a differenza nostra che dobbiamo lottare fino al novantesimo più minuti di recupero, che sono sempre quelli importanti i minuti di recupero. Oggi sentivo tra altre cose un'intervista, mi pare al mister della Viss, che è l'ultimo che ha cambiato, no? L'ultimo allenatore, per quello che riguarda le marchigiane, è il cambio della Viss, che faceva una statistica e diceva la Viss perde storicamente nei minuti di recupero e quindi dobbiamo lavorare sulla testa dei minuti di recupero. E noi dove dobbiamo lavorare, caro Poli?
Noi dobbiamo lavorare su tutto. Però questo è il lavoro di Boscaglia, quindi penso che sappia fare bene il suo lavoro il nuovo mister, e quindi noi aspettiamo
fammi
fiduciosi.
Creare un attimo di zizzania, che siamo alla fine, quindi dobbiamo salutare un attimo di zizzania. Tu hai visto gli allenamenti di tutti e tre gli allenatori?
Te l'ho detto che c'è la stechicca finale, ti avevo preparato.
No, dai, vabbè, hai visto tutti e tre gli allenamenti. Che differenza hai notato tra i tre mister? Se c'è una differenza, non metto mano a nulla.
Allora, guarda, gli allenamenti di Boscaglia li ho visti troppo poco ancora. Però ho visto tante cose, ho visto fare tante cose che con Colavitto non vedevo. Però... vi sembrerà strana questa risposta, però gli allenamenti che mi sono piaciuti di più sono quelli, forse perché li ho approfonditi, li ho visti di più, sono quelli con Donadello.
E perché c'era i droni? Scherzo.
Perché teneva tanto i giocatori in campo, perché quando giocava praticamente giocava insieme a loro, perché tanto è un giocatore, insomma è un allenatore,
sì,
che
ha
una quarantina
forse
d'anni, ma ancora la palla la calcia molto bene. Fisicamente in forma, e quindi lui giocava con i ragazzi, dava suggerimenti, li faceva, dava indicazioni proprio sul posto, giocando praticamente con loro. E questo era un aspetto che mi piaceva molto. Poi mi piaceva invece un po' meno il suo aspetto caratteriale, che abbiamo approfondito in diverse circostanze. Mi riferisco all'aspetto caratteriale che ha espresso nei confronti della stampa, nei confronti,
sì,
dei colleghi.
Il rapporto interpersonale che aveva nei confronti della stampa era un po' così, magari si sentiva sotto attacco, quando invece non sempre era così. Alla fine però è andata che ovviamente le scelte, anche qualche scelta che ha fatto sul campo,
Avrei tante cose da chiedere a mister Donadel.
Ma
oggi
fa parte del passato.
Però adesso abbiamo cose più importanti a cui pensare, no?
Assolutamente, dobbiamo pensare all'attualità, all'atto pratico. Il dubbio che potrebbe venire, insomma, adesso così parlando, pur parlé, visto che i giocatori erano stati scelti da lui, che alla fine anche mister Donadel sia stato proprio tradito dalle scelte che aveva fatto. Almeno sul lato pratico,
sì,
quello
tradito,
è
tradito non dai giocatori, ma abbia fatto delle scelte un po' azzardate con una squadra forse probabilmente troppo giovane per affrontare un campionato di Serie C. E soprattutto quello che io trovo inspiegabile è il fatto di aver cambiato 14 giocatori rispetto a una squadra che l'anno precedente l'aveva anche ripagato a suon di risultati nei playoff. Quindi
sì, sono d'accordo con te, l'avevamo anche una delle cose che abbiamo sempre sottolineato, no? Nella gestione Donadel, anche chiamando in causa l'ex DS Micciola su questa rivoluzione, no? che ci fu rispetto alla scorsa stagione, in quella che è stata invece l'inizio di questa stagione. Poi il seguito lo conosciamo benissimo ed eccoci qua oggi.
Mondonico è uno dei giocatori che avrebbe potuto essere riconfermato in una
prestito con diritto di riscatto,
sì,
all'epoca
riscatto
non
era
si
molto
è
alto, però mi diceva qualcuno che insomma la possibilità di trovare la modalità, cioè di farlo rientrare alla base e poi di trovare un altro modo per riprenderlo,
ci sarebbe stato
come ci sarebbe stato per Mezzoni, però evidentemente sono giocatori che Donadel non ha voluto, ha fatto altre scelte insieme al direttore sportivo, però ormai questo fa parte del passato.
Sì, la mia era una curiosità giusto per capire
sopra
se c'erano delle diversità così evidenti tra i tre allenatori. Certo, per quello che riguarda Boscaglia è veramente pochi gli allenamenti che ha fatto, potremmo giudicarlo un po' più avanti, ci auguriamo di poterlo giudicare, perché vorrebbe dire che già siamo proiettati nella stagione 24-25. Giusto per dirla.
Giusta considerazione. Cioè,
noi fino ad aprile lo vorremmo approfondire, poi maggio magari lo saltiamo.
Maggio vorremmo essere in vacanza. In vacanza si fa per
quelle
dire
due
vacanza,
date.
Vacanza calcistica, insomma, che per noi il campionato fosse finito.
Cioè, magari parliamo ecco di calciomercato, che cominciamo a parlare. Mamma mia, ragazzi, quanto è importante la salvezza.
Assai importante, e per chi ci sarà è assai importante, per chi ha la fede nel cuore ancora di più. Dunque noi la seguiremo in ogni caso le sorti dei biancorossi, magari come singoli tifosi. Grazie a Silvia Trillini che è stata con noi.
Grazie a tutti i nostri tifosi, grazie a tutto il popolo dorico, a te Stefano, a Giuseppe Poli.
E ovviamente grazie a Giuseppe Poli e al resto del Carlino, che ha dedicato anche oggi tempo alle nostre ciance, perché dietro alle nostre ciance c'è l'Ancona che noi abbiamo e quindi dobbiamo approfondire.
E adesso ci andiamo a vedere Rimini
Olbia. Adesso andiamo
a
buffare. Andiamo a buffare Rimini Olbia. Ne riparleremo di questo risultato venerdì con Ferdinando Vicini, quando saremo praticamente alla vigilia del match. E vi prego, già da adesso non chiedete quanti biglietti sono stati venduti nella puntata di venerdì, quando la prevendita si chiude sabato alle 19. Quindi è inutile che diciamo quanti biglietti sono stati, in quanti saremo, cioè non me lo chiedete nell'arco della settimana e soprattutto venerdì.
Un dato venerdì diamoglielo,
ma
no?
Daremo un dato che è puramente parziale, non è in quanti, certo, saremo, che ne so quanti saremo, che fino a
guardando
sabato
più
alle
gli 860, no, di sicuro.
Sì, ma guardavamo prima la disposizione dello stadio, insomma adesso facciamo ridere. Per quello che sono i numeri che fa il Ponte d'Era, magari ci fanno il monumento a noi, se fossimo 860 ci danno lo stadio direttamente in uso.
Però devo dire questa cosa, che la trasferta è comoda perché
una trasferta normale,
partendo alle 9 della mattina, impiegandoci circa 4 ore, uno è allo stadio all'una, farebbe in tempo anche a mangiare qualcosa in giro prima di andare a vedere la partita alle 2. Alle 4 esce dallo stadio, alle 8 è a casa.
Sì, sì.
Quindi al di là della distanza, perché comunque sono
quattro
parecchi
ore,
chilometri, sono 4 ore. Sì, circa 4 ore.
Poi se uno ha possibilità che può fermarsi per il weekend, ne approfitta, già che c'è. Diamo anche questa chance, no? Una volta lo facevamo in categorie decisamente superiori. Io facevo il pre-partita indicando tutte le bellezze del posto quando facevamo le trasferte da andare a visitare. Vabbè, questo era un modo curioso, insomma, di passare anche la domenica o il sabato in qualche maniera. Va bene, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Replica alle ore 13, poi trovate tutto sulla nostra sezione podcast www.radiotua.com, sulla nostra pagina Facebook e poi per chi non ha né Facebook né c'ha voglia di faticare altro, c'è il canale YouTube. La puntata la trovate anche caricata sul nostro canale YouTube. Più di questo non possiamo fare.
Ciao a tutti.
Ciao, buona serata.
Bianco Rosso.